Allora, abbiamo aperto il seminario con una camminata in un borgo medievale. Il titolo del seminario è «Il pensare dell'umano scaturisce attenendosi a quello stretto vincolante spazio che sta tra la cosa e il suo mancare assoluto». L'immagine di presentazione è fatta da Andrea secondo il metodo dell'assenza. Mi sembra un disegno molto bello ed è interessante il fatto dell'applicazione dei materiali, è come se fosse un lavoro fatto attraverso i materiali di bottega, e cioè i vari elementi che compongono questa configurazione nascono, vengono assunti da lavori precedenti e formano a loro volta una stratificazione particolare che rappresenta un divenire ulteriore. Le note credo che siano del divenire ulteriore, di un pezzo del divenire ulteriore. Ci sono le ellissi temporali, c'è il segno astratto e l'assenza. Esiste l'angelo trombettiere dell'Apocalisse con il piccione in testa. E poi questo potrà parlarne, farne decenni, Andrea, che è il compositore. Parleranno Susanna, parlerà Luciano, e poi abbiamo i nostri tre grandi attori, registi, nonché registi, che narreranno Evoluzione, che è il nuovo lavoro a cui stiamo procedendo, ne avevamo già accennato. Il cuore del cuore di Astratta Commedia è un luogo intimo e nello stesso tempo molto intimo, astratto, spavaldo, anomalo e contemporaneamente è un grande monologo sulla nuova lingua umana o postumana cui attendere. E attendere attraverso questo stretto passaggio dove il pensare umano si può porre ed è uno spazio vincolante che sta tra la cosa e il suo mancare assoluto. Cioè significa, questo titolo deriva da un aforisma, e questo aforisma significa il fatto che l'attività, il gesto pensante di cui tante volte abbiamo parlato, ha la possibilità di esistere soltanto se si pone in quello strettissimo spazio in cui l'acquosità del cervello umano non è, del cervello del corpo umano, il cervello mente corpo umano, non è così asfissiante. Qual è ancora la cosità, ancora per eredità dell'evoluzione, nella testa di uomo, nei piedi di uomo? Allora c'è uno stretto passaggio, e questo stretto passaggio è dove la cosa viene meno. E viene meno e produce un anfratto, produce un pertugio. Attraverso questo pertugio è dove il pensare umano si è posto. Ed è allora anche per questo che ha questa fatica ogni volta di procedere, di aprirsi una strada, di incominciare sentieri, quali sentieri si interrompono. Noi qui nel campo in assenza diciamo che c'è un altro procedere, evoluzione, dice, c'è un altro procedere, il quale è un procedere nel piacere di procedere, nell'attività che libera, produce fruizione, che si offre, che non ha bisogno di resistenze, non occorre una destra, come spesso si dice in evoluzione, delle difese, ma procede libera, eppure con una forma ben specifica, la quale forma non è forma a priori, ma una forma che lungo il procedere e nel procedere stesso è già formato, perché è già nel finire, c'è l'iniziare, già nell'iniziare c'è il finire. E il concetto non è soltanto un fattore mentale, ma il concetto è anche un fattore affettivo, emozionale. E il concetto è anche questa condizione vuota. Il pensare umano scaturisce attenendosi a quello stretto vincolante spazio che sta tra la cosa e il suo mancare. Anche questa è una forma. Negli aforismi, negli scritti dati, c'è un punto di evoluzione che è un punto quasi molto, da una parte molto dolente, dall'altra parte molto anche liberatorio, dove dice che questa schizofrenia è una sintesi, dove parla di questo corpo umano, di questo corpo mente umano, dove l'anfratto non ha la possibilità di formarsi e ancora, e per questa, a causa di questo non ce la fa a procedere e a formare il suo pertugio, la sua strada stretta, e in questo punto si ferma e produce la grande patologia umana e nella particolarità della clinica della schizofrenia, di cui penso parlerà Susanna. Sabina, puoi leggere questo pezzetto di evoluzione?
La schizofrenia è quella breve assenza di vita che si situa nel buio delle premesse impedite, sbarrata ad un figlio all'apparire della nuova lingua. Il naso è erbicondo e troppo caldo, occupa l'intero anfratto del parlare astratto.
Scusa, non vuoi parlare?
Sì. Dunque sì, a me aveva colpito in evoluzione questo racconto, questa sintesi e questo quasi racconto di vita, direi, questa immagine anche di questo nato. Di questo nato dalle premesse impedite, questo sbarramento che e questa occupazione di questi anfratti. Ma aveva interessato in relazione poi anche all'aforisma che abbiamo distribuito sulla coscienza, invece, sulla formazione della coscienza e sul ruolo fondamentale della coscienza per l'esistenza del pensiero e per l'esistenza, quindi, della sanità di Homo sapiens, laddove si dice del secondo foglio distribuito, in cui tra l'altro si dice che la coscienza si forma per discontinuità, grazie alla presenza di queste discontinuità che la costituiscono, e che laddove queste mancassero, laddove mancasse il niente di queste discontinuità, la coscienza imploderebbe e con questa si spegnerebbe il pensiero e con questa si spegnerebbe l'attività discontinua, di discontinuazione, di costruzione e decostruzione che fa da sostrato all'essere umano, all'essere vivente, pensante. Tra questi due punti, cioè tra questa definizione di schizofrenia e questo aforisma sulla coscienza, ho condotto il filo delle mie osservazioni sulla schizofrenia pensando a questo seminario e pensando anche di intrecciare poi questo lavoro che sto facendo ultimamente, che ho anche nel progetto di seminari di quest'anno, di intrecciare il nostro discorso con delle citazioni magari il più breve possibile, anche il più semplici possibili per non appesantire l'uditorio, magari con dei temi troppo tecnici che però mi sembrano molto interessanti, perché mi sembra anche, come dicevo l'altra volta, molto importante quando parliamo di vita e di morte, quando parliamo di coscienza, capire anche questo il più possibile approfonditamente che cosa significhi sia per Homo sapiens sia anche poi per certe patologie, e che cosa si verifichi poi in realtà quando parliamo di schizofrenia e quando diciamo della cura e di questa evoluzione di questo testo che ha in sé questo pensiero che cura. Mi sembra interessante capire anche quale sia l'altro estremo e quindi avere un barlume di un accenno, diciamo, all'interno di questi seminari di che cosa sia questa sofferenza o questa condizione di schizofrenia. Allora, vi dicevo che a proposito di tutto questo discorso e partendo da questo punto di evoluzione, poi è interessante tornare su temi anche più clinici, perché è molto interessante utilizzare anche, come io spesso dico, prendere come punto di partenza questo piano in assenza così vasto, come punto di osservazione attraverso cui rivisitare punti anche specifici della cultura nota o già esistente, perché da qui si ha un punto di osservazione molto ricco e molto ampio, che poi permette un miglior approfondimento del dato anche invece tecnico e poi una visione che lo travalica e che va al di là in una nuova concezione anche di cura, che è quella a cui stiamo lavorando e di cui anche poi io mi occupo. Allora, la questione della schizofrenia, dicevo, per sintetizzare, per tornare a quello che volevo dire, partendo da questa citazione di evoluzione, che è una sintesi grandiosa dal mio punto di vista, sono andata a vedere poi cosa sia questa condizione di schizofrenia per certi aspetti che mi interessavano in relazione al discorso che avevamo fatto anche l'altra volta di tutta la questione, diciamo, dello sviluppo del bambino nei primi mesi, e sono andata a vedere certi aspetti diritti del pensiero schizofrenico, dello sviluppo del pensiero schizofrenico secondo la scuola kleiniana, il modello kleiniano, in particolare secondo Bion, il quale in un suo scritto che riguarda proprio l'analisi degli schizofrenici parla di come si verifichi nella situazione schizofrenica degli attacchi specifici nelle prime fasi, cioè il bambino nelle prime fasi sviluppa degli attacchi specifici verso l'apparato di coscienza e verso l'apparato di percezione della realtà. Questi attacchi fanno sì che venga non solo frammentato tutto quello che è la prima costituzione dell'io, della sintesi dell'io che a quell'epoca, cioè verso i 6 mesi, si sta formando, ma che si interrompano tutti via via, pezzo per pezzo, i canali di relazione con l'esterno, perché produce una frammentazione sia dell'io sia dell'apparato di percezione della realtà esterna e di coscienza della realtà esterna, per cui risulta un io frammentato e una realtà esterna frammentata. E ciò che filtra attraverso queste frammentazioni è una realtà fatta di oggetti molto particolari, che vengono chiamati oggetti bizzarri, e poi vi dirò come vengono costituiti, i quali vanno ad occupare quindi sia la relazione esterna con la realtà esterna, sia la relazione interna della persona con se stessa e il mondo interno. Data l'esistenza di questi oggetti bizzarri, che sono composti, queste particelle, che sono composti dagli oggetti esterni e da parti della personalità frammentata e proiettata all'esterno, viene poi impedita tutta la formazione anche del linguaggio, viene ostacolato, viene frammentato a sua volta pure la formazione del linguaggio e delle parole. Ma quello che poi sembrava, al di là poi del discorso, che diventa anche molto specifico, molto quello che mi interessavano erano questi attacchi alla coscienza, quindi la formazione precoce di un'impossibilità di sostenere a lungo la fase di integrazione, cioè il bambino arriva nella fase, nella posizione depressiva, che è quella in cui comincia intorno ai 6 mesi a strutturare un mondo interno più unitario, non più fatto di oggetti parziali, ma in cui cominciano a formarsi degli oggetti interni complessi, noi potremmo dire. A questo punto avvia la formazione dei sentimenti depressivi, che fanno parte specificamente di questo processo di integrazione, non la regge per l'intensità di questi sentimenti e ricomincia a mettere in atto dei meccanismi difensivi che frammentano di nuovo sia questi sentimenti che cominciavano a formarsi, sia la realtà esterna. E questa impossibilità di sostenere questa posizione depressiva sarà poi caratteristica di tutta anche la storia clinica della cura del paziente schizofrenico, che come altri analisti, tra cui Anna Segal, l'hanno ben descritto, continua ad avvicendarsi verso il tentativo di ricomporre un mondo interno che, quando avviene, mette in contatto l'io con questi sentimenti depressivi, e le successive difese che tendono a proiettare all'esterno di nuovo questi sentimenti depressivi e quindi riportano a una situazione frammentata. Quindi l'oscillazione, che poi nel corso della cura si verifica e si vede molto spesso, il punto critico in queste patologie, nelle patologie molto gravi, è appunto come fare sì che questo elemento depressivo, che comincia a essere il cuore anche di un'attività pensante, possa essere retto, cosa che diciamo le strutture più ampie o più ricche o più già integrate possono vivere più facilmente, nella situazione schizofrenica è molto drammatico e molto difficile da vivere e richiede in genere anche grossa complessità di interventi e di collaborazioni anche esterne. Questo per dire come questa questione della coscienza sia poi al centro, ma sia al centro della formazione, come vediamo negli aforismi, che aprono dei punti sempre nuovi, aggiuntivi, aprono uno squarcio rispetto all'astrazione di questo contenuto di morte, di questo muro della schizofrenia che è questo muro della morte, che è l'essenza della schizofrenia, come avevamo visto in altri aforismi anche gli anni passati, e quindi come tutta la questione dello spostamento dell'equilibrio vita-morte, dell'assunzione di una possibilità di astrazione di questa morte insita nell'oggetto solo concreto e non astratto di cui noi ci occupiamo, questa occupazione che vive questo nato, questa occupazione dell'anfratto dove poter pensare, lo vive il nato schizofrenico nella schizofrenia di evoluzione, ma è la stessa occupazione in misura diversa, in luce diversa, della malattia della specie di cui noi ci stiamo occupando sull'altro piano, diciamo, quando parliamo di schizofrenia della specie. Allora la formazione della coscienza ha per Homo sapiens comunque questo valore della costituzione di un oggetto che invece che occupare possa entrare in un tipo di relazione pensante, cioè un oggetto che possa essere accolto all'interno dell'attività pensante senza occuparla. E quindi questo tipo di relazioni oggettuali in cui l'oggetto ha questa sua possibilità di essere cosa, ma di essere cosa non fissa, non fissata la sua permanenza di cosa, per cui il pensiero si può relazionare o può nascere, come dicevamo nel titolo e come diceva prima Paolo, l'attività pensante nasce in questo luogo vincolato e stretto in cui tra la cosa e il suo mancare, quindi in cui la cosa non è attaccata all'obbligo di una sua permanenza totalizzante. Io mi fermerei qua.